Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Quella che andremo ad ascoltare è la prima parte di una lettura tratta dal libro di Arundhati Roy con gli insorti naxaliti nel cuore della foresta indiana. Edizioni Porfido 2010. In qualità di scrittrice e scrittrice di romanzi e racconti, mi sono spesso chiesta se lo sforzo di essere sempre precisa, di mantenere una completa correttezza riguardo ai dati della questione, non finisca in qualche modo per sminuire la portata epica di quel che accade. Finisce forse per mascherare una verità più ampia? Temo di lasciarmi indurre a fornire una prosaica, ancorché precisa, sfilza di semplici fatti, mentre ciò di cui avremo davvero bisogno è un urlo selvaggio e ferino, oppure la forza trasformatrice e l'esattezza autentica della poesia.
Benvenuti in India, la più grande democrazia del mondo, vessillo della modernità trionfante. Nel 2008 il ministro delle Finanze ha dichiarato che il suo progetto è l'urbanizzazione dell'85% della popolazione indiana. Un cambiamento di questo genere richiederebbe un processo di manipolazione sociale di proporzioni impensabili, inducendo o costringendo circa 500 milioni di persone a emigrare dalle campagne alle città. Certo, se mai fosse coronato da successo, libererebbe enormi proporzioni di territorio insieme a tutte le risorse naturali del paese che sarebbero così pronte per essere saccheggiate dalle multinazionali. Ma in nessuna follia totalitaria ha anche solo concepito stravolgimenti planetari e sociali di simili dimensioni. Ci voleva il trionfo dell'immondo connubio democrazia e sviluppo per intraprendere in grande stile una simile avanzata verso il baratro. Ed eccoci qua. Già ora, foreste, montagne e sistemi idrici vengono devastati dalle razzie delle multinazionali. Interi ecosistemi vengono distrutti dalle miniere di bauxite e minerale ferroso. Un ecocidio, fatto di deportazioni, desertificazione e una vera e propria campagna militare lanciata dal governo indiano contro la dilagante sollevazione delle popolazioni tribali e dei guerriglieri naxaliti. Sul cammino del progresso, in furia, la guerra civile. Arundhati Roy è una scrittrice, non è una militante maoista. Armata di curiosità, ha vissuto con i guerriglieri naxaliti nelle zone tribali dell'India, in cui brucia l'insurrezione, realizzando un reportage intenso, ricco di spunti preziosi. Non è un'ideologia preconfezionata, ma il contatto epidermico con i miliziani e con la gente dei villaggi, nelle giornate di marcia, nella foresta e nelle notti passate insieme sotto le stelle, a dare forma alla sua narrazione e, con essa, alla sua limpida ed inequivocabile scelta di campo. Non mancano dubbi e domande, accenni di riflessioni sulle questioni più pregnanti e problematiche. La legittimità della lotta armata, innanzitutto. Che cos'altro resta da fare di fronte ad un'economia sterminatrice e ad un governo genocida? Uno sciopero della fame? Un appello alle Nazioni Unite? Denunciare le multinazionali? Chiamare la polizia? L'annosa questione delle dinamiche di interazione tra una minoranza organizzata e il popolo con cui convive e combatte, in questo caso la guerriglia maoista e le popolazioni tribali dell'India. Non ultima, la rottura dei ruoli sociali, di genere, familiari, tradizionali, che spesso l'irrompere della resistenza trascina con sé, da cui l'adesione alla guerriglia come fuga, ad esempio, dal soffocante maschilismo del villaggio. Sono questioni spinose che non vengono, per ovvie ragioni, analizzate a fondo in questo racconto, ma soltanto sfiorate, come immagini balenate nel corso di un viaggio e come tali restituite al ritorno a chi sa e vuole raccoglierle. Affrontare diversi movimenti di resistenza, ricostruendone fatti ed analisi, e il fatto che questi siano caratterizzati da riferimenti ideologici e metodologici tra loro così variegati non rappresenta affatto per noi un problema, men che meno una contraddizione. Sono le dinamiche reali, sociali, individuali, umane, che sottostanno ai percorsi di rivolta e di liberazione, a costituirne l'anima autentica, ciò su cui vale la pena riflettere e con cui confrontarsi, molto di più che le loro etichette, le loro ideologie e i loro simboli. Le opinioni degli insorti, per farla breve, ci interessano poco, molto di più ci interessa quello che, in nome di tali opinioni, sono giunti a fare. Che sia l'identità berbera nella Kabilia algerina, o l'attesa del dodicesimo imam nell'Iran e nell'Iraq sciita, che sia il dio della guerra Gbesu tra gli Zhao del delta del Niger o il presidente Mao per gli adivasi del Dante Wada, sinceramente poco ci importa. Se c'è bisogno di loro per alimentare battaglie e infondere coraggio, avanti il prossimo, sono tutti benvenuti. Se aspettassimo di vedere le genti insorgere sotto le insegne, per noi certamente più familiari e rassicuranti, di un Marx o di un Bakunin, potremmo marcire nell'attesa, come infatti, a quanto pare, sta succedendo. Mentre dall'Asia all'Africa all'America Latina non si contano i focolai di resistenza, in Occidente i detentori dei lumi della teoria, in grado di analizzare e comprendere, osservano e disquisiscono. Intanto il sangue scorre, tutto scivola sempre più a fondo, e noi con lui. Diciamolo chiaro, non sappiamo più cosa farcene di teorie che non ci portino a combattere, di idee che non scavino trincee. La guerra civile assedia già, da fuori, la fortezza occidentale. Attende soltanto, sul fronte interno, i suoi nuovi partigiani.
Le due righe scritte a macchina sul foglietto infilato sotto la mia porta in una busta sigillata confermano l'appuntamento con la più grave minaccia per la sicurezza interna del paese. Sono mesi che aspetto loro notizie. Devo farmi trovare al tempio di Ma Danteshvari, nel Chhattisgarh, in 4 orari diversi di 4 giorni diversi. Questo ci coprirà le spalle in caso di maltempo, gomme a terra, blocchi del traffico, scioperi dei trasporti e semplice sfortuna. Sul biglietto c'è scritto: il giornalista dovrà portare una macchina fotografica, il tika e un cocco. L'incaricato dell'accoglienza porterà un berretto, una copia in hindi di Outlook e alcune banane. Parola d'ordine: Namaskar Guruji. Mi chiedo se l'incaricato si aspetti di incontrare un uomo e se dovrei procurarmi dei baffi. Ci sono molti modi per descrivere Dante Wada. È un ossimoro, è una città di confine nel cuore dell'India, è l'epicentro di una guerra, è una città sottosopra e alla rovescia. A Dante Wada i poliziotti girano in borghese e i ribelli in uniforme. Il responsabile del carcere è in carcere. I detenuti sono liberi. 300 di loro sono evasi dal carcere della città vecchia 2 anni fa. Le donne vittime di stupro sono in stato d'arresto, mentre i loro stupratori tengono comizi nel bazar. Sull'altra riva del fiume Indravati, nella zona controllata dai maoisti, c'è il posto che la polizia chiama Pakistan. Lì i villaggi sono vuoti, ma la foresta è piena di gente. I bambini, che dovrebbero essere a scuola, scorrazzano abbandonati a loro stessi. Nei deliziosi villaggi in mezzo alla foresta, gli edifici scolastici in cemento o sono stati fatti esplodere e giacciono in un cumulo di macerie, o sono pieni di poliziotti. La sanguinosa guerra che si combatte nella giungla è una guerra di cui il governo indiano va orgoglioso, ma sottovoce. L'operazione Green Ant, caccia verde, è stata confermata e negata insieme. Il ministro degli interni indiano e gran commissario della guerra, Chidambaram, dichiara che non esiste, che è una creazione dei mezzi di informazione. Eppure sono stati stanziati fondi consistenti e mobilitate decine di migliaia di soldati. E anche se il teatro di guerra è la giungla dell'India centrale, il conflitto avrà conseguenze gravi per tutti noi. Se i fantasmi sono gli spiriti di qualcuno o di qualcosa che ha cessato di esistere, allora forse la nuova autostrada a 4 corsie che taglia la foresta è l'opposto di un fantasma. Forse è il presagio di qualcosa che verrà. I nemici che si fronteggiano nella foresta sono diversi e impari, in quasi tutti i sensi. Da una parte c'è un impotente esercito paramilitare armato con i soldi, la potenza di fuoco, i mezzi di comunicazione e la ubris di una superpotenza in ascesa. Dall'altra ci sono dei semplici contadini con armi tradizionali e sostenuti da un esercito di guerriglia maoista superbamente organizzato e fortemente motivato, con alle spalle un'incredibile storia di violenza e ribellione armata. I maoisti e i paramilitari sono avversari di lunga data. I loro vecchi avatar si sono combattuti numerose altre volte in passato. Nel Telangana, negli anni 50, nel Bengala occidentale, nel Bihar, nella città di Srikakulam, in Andhra Pradesh alla fine degli anni 60 e negli anni 70, e poi di nuovo in Andhra Pradesh, Bihar e Maharashtra, dagli anni 80 fino ai giorni nostri. Ognuno conosce le tattiche dell'altro e ha studiato con attenzione i suoi manuali di combattimento. Ogni volta sembrava che i maoisti, o i loro avatar precedenti, fossero stati non solo sconfitti, ma addirittura sterminati fisicamente. E ogni volta riemergevano più organizzati, più determinati e più influenti che mai. Oggi il fronte della rivolta si è esteso alle foreste ricche di minerali di Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa e Bengala occidentale, patria di milioni di adivasi, gli aborigeni dell'India, e terra promessa per le grandi aziende. Per la coscienza liberale è più facile credere che la guerra nelle foreste sia una guerra tra il governo indiano e i maoisti, quelli che definiscono le elezioni una truffa e il Parlamento un porcile, e che hanno dichiarato apertamente la loro intenzione di rovesciare lo Stato indiano. È comodo dimenticare che le tribù dell'India centrale hanno una lunga storia di resistenza che risale a molti secoli prima di Mao. Ovvio, altrimenti non esisterebbero. Gli O, gli Oraon, i Kol, i Santal, i Munda e i Gond si sono ribellati più volte. Contro gli inglesi, contro gli esattori e gli strozzini. Le rivolte erano represse senza pietà. In migliaia venivano uccisi, ma la gente non si arrendeva. Anche dopo l'indipendenza, gli indigeni sono stati al centro della prima rivolta che potremmo definire maoista nel villaggio di Naxalbari, nel Bengala occidentale, dove è nata la parola Naxalita, oggi usata come sinonimo di maoista. Da allora, la politica Naxalita è stata inestricabilmente legata alle rivolte tribali, cosa che la dice lunga sugli indigeni sia sui Naxaliti. Questo retaggio di ribellioni ha lasciato dietro di sé un popolo pieno di rabbia, deliberatamente isolato ed emarginato dal governo. La Costituzione dell'India, caposaldo morale della sua democrazia, è stata adottata dal Parlamento nel 1950, un giorno tragico per gli adivasi. La Costituzione ratificava la politica coloniale e assegnava allo Stato la gestione dei territori tribali. Da un giorno all'altro trasformava gli aborigeni in occupanti abusivi della loro terra, negava il loro diritto sui prodotti della foresta, criminalizzava un intero sistema di vita. In cambio del diritto di voto, li derubava del diritto alla sopravvivenza e alla dignità. Dopo averli espropriati e spinti verso una spirale di povertà, con un crudele colpo di mano, il governo ha cominciato a usare contro di loro la loro stessa miseria. Ogni volta che si trattava di dislocare una popolazione numerosa per costruire le dighe, per i progetti di irrigazione o per fare spazio alle miniere, il governo parlava di reintegrare gli indigeni nella società o di renderli partecipi dei frutti della modernità. Delle decine di milioni di sfollati a causa del progresso indiano, la gran parte sono indigeni. Quando il governo comincia a parlare del bene degli indigeni, bisogna preoccuparsi. L'ultimo a parlarne è stato il ministro degli interni, Chidambaram, che ha dichiarato di non volere che gli indigeni vivano in culture da museo. Eppure, il benessere delle popolazioni tribali non sembrava essere in cima alle sue priorità quando faceva l'avvocato e rappresentava gli interessi delle grandi compagnie minerarie. Quindi, potrebbe essere una buona idea indagare sui motivi di questa sua nuova preoccupazione. Nel corso degli ultimi 5 o 6 anni, i governi di Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa e Bengala occidentale hanno firmato centinaia di protocolli di intesa con aziende, contratti per diversi miliardi di dollari e tutti segreti per la costruzione di acciaierie, fabbriche di spugna di ferro, centrali elettriche, raffinerie d'alluminio, dighe e miniere. Perché questi protocolli si traducano in veri soldi, le comunità tribali devono essere trasferite. Da qui la guerra. Quando un paese, che si definisce democratico, dichiara apertamente una guerra dentro i suoi confini, questa guerra cos'è? La resistenza ha qualche probabilità di successo? Dovrebbe averla? Chi sono i maoisti? Sono solo nichilisti violenti che impongono un'ideologia superata a gruppi tribali, guidandoli verso un'inutile rivolta? Quali lezioni hanno imparato dalla loro esperienza passata? La lotta armata è intrinsecamente antidemocratica? La teoria del sandwich, secondo cui gli indigeni sono vittime del fuoco incrociato tra Stato e maoisti, è corretta? I maoisti e gli indigeni sono due categorie completamente separate, come ci viene detto. I loro interessi convergono? Hanno imparato qualcosa gli uni dagli altri? Si sono influenzati a vicenda? Il giorno prima che partissi mi ha chiamato mia madre. Aveva una voce assonnata. Stavo pensando, mi ha detto, che quello di cui questo paese ha bisogno è la rivoluzione. Un articolo su internet dice che il Mossad sta addestrando 30 superpoliziotti indiani in tecniche di omicidi mirati che dovrebbero servire a decapitare l'organizzazione maoista. Sulla stampa si parla delle nuove tecnologie che l'India ha acquistato da Israele. Telemetri laser, visori termici e droni senza pilota, tanto popolari nell'esercito americano. Armi perfette da usare contro i poveri. Il viaggio in auto da Raipur a Dantewada dura circa 10 ore, attraversa zone note per essere infestate di maoisti. Non sono parole dette a caso, infestare, infestazione, sono termini che fanno pensare a malattie, parassiti. Le malattie vanno curate, i parassiti sterminati. I maoisti devono essere annientati. È il modo innocuo e strisciante con cui il linguaggio del genocidio si insinua nel nostro vocabolario. Per difendere l'autostrada, le forze di sicurezza hanno reso sicura una fettuccia di foresta su entrambi i lati. Più all'interno c'è il regno dei Dadalog, i fratelli, i compagni. Alla periferia di Raipur, un grande cartellone pubblicizza il Vedanta Cancer Hospital, di proprietà dell'azienda per cui un tempo lavorava il ministro degli interni. A Orissa, la Vedanta estrae bauxite e finanzia un'università. È il modo innocuo e strisciante con cui le compagnie minerarie si insinuano nel nostro immaginario, i giganti buoni che hanno un cuore. Si chiama RSI, responsabilità sociale d'impresa. Consente alle compagnie minerarie di essere come il leggendario attore ed ex primo ministro Nandamburi Taraka Rama Rao, noto in India come NTR, a cui piaceva interpretare tutti i ruoli nei film mitologici in Telugu, i buoni e i cattivi contemporaneamente. L'RSI maschera la vergognosa economia su cui si fonda il settore minerario indiano. Per esempio, secondo il recente rapporto di Lokayukta, sul Karnakata ogni tonnellata di minerale di ferro estratto da una compagnia privata frutta circa 26 rupie al governo e 5.000 alla compagnia mineraria. Nel settore della bauxite e dell'alluminio la situazione è ancora più grave. Si tratta di una vera e propria rapina alla luce del sole che vale miliardi di dollari. Abbastanza da comprarci elezioni, governi, giudici, giornali, canali TV, ONG e agenzie per gli aiuti. Cosa volete che sia, qualche ospedale oncologico qua e là? Non ricordo di aver visto il nome della Vedanta sulla lunga lista di protocolli d'intesa firmati dal governo di Chhattisgarh. Ma sono abbastanza contorta da sospettare che dove c'è un ospedale oncologico deve esserci anche una montagna di bauxite sventrata da qualche parte. Passiamo da Kanker, la città famosa per il suo Counter Terrorism and Jungle Warfare College, diretto dal generale Panwar, acceso propagandista di questa guerra, a cui è stato assegnato il compito di trasformare poliziotti corrotti e scioperati in comando anti-guerriglia. Sui muri di pietra si legge: combattere la guerriglia come guerriglieri, il motto della scuola militare. Agli uomini viene insegnato a correre, strisciare, saltare su e giù da elicotteri a mezz'aria, andare a cavallo, mangiare serpenti e sopravvivere con quello che trovano nella giungla. Il generale si vanta di addestrare degli sbandati a combattere i terroristi. La scuola sforna 800 poliziotti diplomati ogni 6 settimane. Sono in progetto 20 scuole simili in tutta l'India. La polizia si sta gradualmente trasformando in un esercito, sottosopra e alla rovescia. In ogni caso, il nemico è il popolo. È tardi. A Jagadalpur dormono tutti tranne Rahul Gandhi, che dei suoi manifesti chiede di iscriversi allo Youth Congress. È andato nel Bastar 2 volte negli ultimi mesi, ma non ha detto molto sulla guerra. Probabilmente al principe del popolo non conviene immischiarsi a questo punto. I suoi responsabili della comunicazione devono aver puntato i piedi. Il fatto che Salvage Doom, il temuto gruppo paramilitare finanziato dal governo e responsabile di stupri e omicidi, di aver bruciato villaggi e allontanato centinaia di migliaia di persone dalle loro case, sia guidato da Mahendra Karma, un membro del partito del congresso indiano, non trova molto spazio nella ben orchestrata promozione politica di Rahul Gandhi.
Abbiamo ascoltato la prima parte di alcuni estratti dal libro di Arundhati Roy con Insorti Naxaliti nel cuore della foresta indiana, edizioni Porfido 2010.
Audio a cura di Radio Alpi Libere.
Black Holes.
Black Holes. Black Holes.
Palinsesto clicca.